Lode e ringraziamento al Signore per il privilegio che abbiamo di poter essere di nuovo qui per adorare, per ascoltare la parola di Dio, per riceverla e essere partecipe delle benedizioni promesse nella parola. Nella lettera di Pietro leggiamo che ci è stata data la promessa grande e preziosa di diventare partecipi della natura divina. Non solo per poter dire dopo, qui si è compiuto, qui è accaduto, ma l'obiettivo finale è diventare partecipi della natura divina. E si può fare solo se siamo nati dalla parola e dallo Spirito. Nessuno lo può prendere, nessuno può darlo, deve esserci dato, da Dio, donato da Dio. E quando noi in questi giorni vediamo che Dio porta a compimento la sua opera, allora dobbiamo familiarizzarci con l'idea che la realtà divina deve essere rivelata anche nella nostra vita. Già ieri sera abbiamo parlato del fatto che all'inizio Dio si è rivelato a tutti coloro con cui aveva dei progetti. Non c'è stata nessuna persona che è venuta a Dio e gli ha detto: caro Dio, adesso voglio fare questo o quello. Tutti aspettavano di essere chiamati finché lui li ha chiamati. Gli ha parlato e gli ha dato un compito, li ha incaricati. E allora Dio incominciò a operare, non solo a parlare, ma anche ad agire. E la parola di ieri sera mi è andata a cuore, la parola del nostro Signore. E tu insegni la via di Dio con verità. Dicità. Questa veridicità di Dio può essere solo dove Dio ha veramente parlato, operato e rivelato. Se all'inizio della nostra fede non c'è una vera esperienza con Dio, alla fine rimarremo delusi. La Chiesa del Signore non è una pia organizzazione. La Chiesa di Dio è colonna della verità, portatrice della parola di Dio. Molte volte l'abbiamo ascoltato dal fratello Branham che ci sono molte chiese, ma solo una chiesa del Signore, cioè la chiesa che porta il suo nome, che porta la sua parola, che semplicemente è stata posta da Dio in questo mondo per adempiere un altro scopo. All'inizio della chiesa del Nuovo Testamento c'era un'esperienza soprannaturale e non possiamo passare oltre. Alla Chiesa è stato promesso lo stesso fino alla fine. Siamo le persone più ingannate se una tale esperienza soprannaturale non può essere rivelata in noi. In noi e attraverso di noi. Ieri abbiamo letto di Mosè che il Signore gli apparve nel pruno ardente. Questa era realtà. Dio ha parlato, Mosè ha sentito, ha reagito, era lì quando è successo. Tutta la sua vita poteva tingere da questo, in tutte le prove. Sempre poteva ricordarsi di questa potente esperienza, perché è stato chiamato da Dio e destinato a svolgere un compito. Possiamo leggere la stessa cosa di Paolo. Era in viaggio verso Damasco e il Signore gli apparve in una luce intensa. E lui viene colpito dalla luce, cade a terra e sente la voce che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E il Signore gli parlò. Così iniziò la via di Dio con quest'uomo, che fu usato per uno scopo speciale. Cari, non che ognuno di noi abbia bisogno di fare un'esperienza del genere, ma ci sono promesse per tutti i figlioli di Dio che devono essere realizzate nella nostra vita, senza le quali non saremo e non potremo sussistere davanti a Dio. Dio non può passare oltre alla sua parola, lui ci conduce nella sua parola, vuole mettere la sua parola in noi e poi attraverso il suo spirito vuole farla vivente e poi rivelarsi a noi. Alla fine di questo ministero voglio vivere, essere testimone che c'è stata una chiesa chiamata fuori, istruita da Dio, che viene unita alla perfezione nello Spirito di Dio e che poi viene rapita. Una persona che ha un compito nel regno di Dio, le cose non gli sono indifferenti, le cose che accadono nel regno di Dio, perché non passano oltre a noi, ma ci riguardano. Siamo coinvolti in questo, in tutto ciò che accade nel regno di Dio. E per questo, se Dio ci aiuta, vogliamo insegnare la via di Dio, come abbiamo letto ieri sera, con veridicità. E questa verità divina sarà in tutti coloro che hanno veramente avuto un'esperienza con Dio. Adesso veniamo a un punto, prima che leggiamo la scrittura. Le esperienze che possono essere fatte non sono una garanzia finale per ciò che effettivamente è nell'anima, perché abbiamo sentito che le esperienze possono accadere senza che l'anima ne sia toccata e che Dio non permetta questo, e dovunque questo si deve evitare, la parola di Dio deve essere posta come seme, come promessa nel nostro spirito, e poi lo spirito di Dio viene su di noi per fare la parola vivente. Abbiamo osservato con gli occhi aperti e sappiamo che milioni di persone esteriormente possono testimoniare di essere battezzati nello Spirito Santo e in effetti vanno tutti per la propria direzione, per il loro cammino. ma è scritto nella parola di Dio. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, vi condurrà in tutta la verità. E in questo contesto viene detto anche la mia parola è la verità, santificali nella verità, perché la mia parola è la verità. Santificali nella verità e la tua parola è verità. L'uno appartiene all'altro, non può essere separato l'uno dall'altro. E come era necessario ai tempi di Mosè di credere a ciò che Dio chiedeva in quel tempo, a ciò che parlava, così è stato necessario in tutti i tempi di credere ciò che Dio in un determinato tempo diceva. E ci sono sempre state, sempre ci saranno persone che hanno i loro propri pensieri e li legano a certi passi biblici senza che la lettera sia diventata per loro una rivelazione divina vivente. Anche il nemico poteva venire da Gesù e dire sta scritto, ma il suo sta scritto era una trappola. Si trattava di un'applicazione errata della parola. Così è incominciato nel giardino di Eden, prendendo la parola e interpretandola a modo suo. E già la parola ha perso la sua purezza iniziale e le persone sono state prese in tanti tipi di interpretazioni e cercano di raggiungere la salvezza a modo loro. Così non funziona. Dio ha una via e il nostro Signore dice: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi tutto viene da Lui e tutto riconduce a Lui. È un ciclo divino, una circolazione divina. La parola viene dal trono, ci raggiunge, compie ciò per cui è stata mandata e poi torna a Dio dopo aver compiuto il suo lavoro. Per questo è stata inviata la parola. Qui in Romani 3 leggiamo il versetto 3, Romani 3, versetti 3 e 4. Che vuol dire infatti se alcuni sono stati increduli, la loro incredulità annullerà la fedeltà di Dio? No, di certo, anzi se Dio è riconosciuto veritiero e ogni uomo bugiardo. Ieri abbiamo parlato della veridicità di Dio e questo non è in discussione e non può essere giudicato. Dio è veritiero, ma adesso si tratta che questa essenza divina, questa natura divina, questa veridicità di Dio anche nella nostra vita può entrare, che noi, come già abbiamo citato dalla parola che Pietro ha scritto, possiamo diventare partecipi della natura divina. Non c'è un'altra via per raggiungere la meta. Specialmente questo versetto voglio leggerlo di nuovo affinché tutti sappiano che è collegato con questo. Si trova in 2 Pietro nel primo capitolo al versetto 3 e poi nell'ultima parte del quarto versetto. voi diventasti partecipi della natura divina. Questa è la somma del tutto. Quando la promessa iniziò a realizzarsi, Dio parlò ad Abramo, gli diede la promessa e poi parlò a Mosè quando il tempo dell'adempimento era giunto. E che cosa avvenne? Mosè e tutti i profeti divennero partecipi della natura divina. Sono diventate realtà divine perché la parola di Dio si è rivolta a loro. Sì, anche è scritto, li chiamò dei. Ne abbiamo parlato qui di recente. Il nostro Signore ha parlato di questo nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 10. Coloro ai quali era venuta la parola di Dio vennero chiamati dei. Non solo Dio è realtà, ma tutti coloro ai quali è stata inviata la parola di Dio sono già qui nella terra diventati una realtà divina. Per questo i profeti vennero in realtà chiamati dei, e se qualcuno avrebbe potuto guardare in modo terreno e dire sì, questo lo conosco e questo lo conosco, questo non ha importanza alcuna. Queste persone sono state riconosciute da Dio, e perché sono stati conosciuti da Dio hanno conosciuto Dio, e la parola è venuta, la parola è venuta a loro prima che loro potessero portarla ad altri. Anche in questo caso non c'è un percorso separato, ogni percorso individuale destinato a fallire, le proprie vie conducono lontano da Dio. Solo colui al quale Dio ha parlato può parlare. Testimonianza può dare solo colui che per esperienza personale può darne testimonianze, non solo perché altri l'hanno detto o sperimentato, ma perché noi stessi abbiamo fatto queste esperienze con Dio. Giovanni scrive: ciò che i nostri occhi hanno visto, le nostre orecchie hanno udito, le nostre mani hanno toccato della parola di vita, questo vi annunziamo. Quindi non è una teoria, ma una realtà divina. Le promesse sono diventate realtà. Il regno di Dio non è una pia fantasia, il regno di Dio è in mezzo a noi, perché il regno di Dio non consiste in vivande né in bevande, ma è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Il Signore dice: il mio regno non è di questo mondo. La maggior parte delle persone costruiscono il proprio regno all'interno del regno di Dio, e questo non può essere. Il Signore edifica la sua chiesa e usa persone che portano la sua parola, affinché lui, secondo la sua parola, può operare attraverso il suo spirito e realizzare ciò che ha stabilito di fare. Le promesse divine ci sono state date per sfuggire alla corruzione che è in questo mondo e per diventare partecipi della natura divina. Quando riceviamo la parte, quando le promesse fatte si realizzano nella nostra vita, attraverso la teoria non c'è compimento, la teoria non è realtà, la realtà deve essere presente. E penso che dopo tutti gli insegnamenti profondi, Dio vuole condurre la sua Chiesa in questa realtà divina assoluta e non ci accontenteremo di nient'altro, non con una bella atmosfera che potremmo creare qui se avessimo talento per questo. Non abbiamo bisogno di nulla di tutto ciò, abbiamo bisogno di un'atmosfera divina, spirituale, celeste, in cui non solo noi, ma anche Dio possa sentirsi a proprio agio, in modo da poter poi operare in noi ciò che si è proposto di fare. Un'atmosfera in cui le persone si sentono a proprio agio si trova ovunque. E non è una critica, ma un'osservazione. Si può andare in ogni chiesa e alcune persone sono impressionate quando c'è molto splendore esterno, quando le campane suonano e l'incenso viene spruzzato. Questa per loro è un'atmosfera piacevole. Così ognuno ha la sua atmosfera per sé, fino all'ultima comunità. Ogni chiesa, ogni congregazione, ma non vogliamo questa atmosfera fabbricata da sé. Dobbiamo evitare questo. Dio vuole avere il suo ordine divino celeste e la sua atmosfera in questo ordine divino per poter realizzare ciò che si è proposto. Ieri abbiamo letto la parola di Esodo 3, dove il Signore parlò a Mosè e disse: il Signore disse: ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese in un paese buono e spazioso. Cari, la Chiesa del Signore deve essere condotta fuori, ma non sarà per mezzo di eserciti né per mezzo di potenze che potremmo usare, ma per mezzo del mio spirito, dice il Signore. Quindi è importante che lo spirito di Dio operi, e non l'abbiamo trascurato il fatto che in ogni movimento, in ogni insegnamento, in ogni cosa c'è sempre unito uno spirito, e questo sarà sempre così quando avviene nel campo religioso, sarà uno spirito religioso, ma gli spiriti religiosi e pii non hanno nulla in comune con lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo conduce alla parola. Lui rivela la parola e noi vediamo e riconosciamo la via che Dio vuole percorrere con noi. Sappiamo che ai tempi di Gesù molti, anzi l'intera nazione, era religiosa. Tutti insegnavano ciò che era stato loro insegnato di generazione in generazione. All'improvviso iniziò qualcosa di nuovo, e questo nuovo iniziò attraverso l'adempimento delle scritture. Le promesse divennero realtà. Quando è scritto, la legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, da quel tempo è annunziata la buona notizia del regno di Dio. Che cosa significa questo? Da quel momento in poi la storia della salvezza cominciò a diventare realtà. Il regno di Dio è da quel tempo è entrato con forza, da quel momento, e chi usava forza è entrato nel regno di Dio. Il regno di Dio non è qualcosa che possiamo tirarci fuori dalle maniche, dovremmo entrarci con forza. Ma il profeta Isaia aveva parlato nel capitolo 40, versetto 3, la voce di un predicatore nel deserto e prepara una via per il Signore, spiana una strada per il nostro Dio. Qui la parola è stata adempiuta. Giovanni era già realtà in sé. Lui stesso e il messaggio che portava era il compimento della promessa. Una voce grida nel deserto: preparate la strada al Signore. E anche in Malachi 3, versetto 1, che il Signore aveva detto: manderò davanti a me il mio messaggero che mi preparerà la via. Così è iniziato, non perché lo volesse un uomo, ma perché lo voleva Dio. Dio aveva parlato e la sua parola promessa era già una realtà divina sotto forma di promessa, ma poi la promessa si è compiuta, è venuta a compimento, e così Dio ha potuto realizzare la storia della salvezza. Lo stesso vale per tutti noi. Il Signore ha fatto delle promesse, ha dato delle promesse. Se le promesse date a un figliolo di Dio devono realizzarsi, si devono realizzare, allora prima la promessa deve realizzarsi in un singolo per poi realizzarsi nei molti. Anche questo l'abbiamo illuminato dalla scrittura. C'è adesso una promessa che viene, una sola promessa che viene chiamata promessa del Padre, ed è la promessa di essere riempiti di Spirito Santo. Questa è una promessa personale data a ogni figlio di Dio, che Dio vuole realizzare affinché tutte le altre promesse si possano compiere. Se questo non può accadere, allora abbiamo ancora bisogno di molto tempo per insegnare, ma tutto l'insegnamento rimarrà teoria senza questa fondamentale prima esperienza promessa alla Chiesa, che è soprannaturale, ma deve operare nella nostra vita. Sappiamo che a Pentecoste, dopo l'effusione dello Spirito Santo, Pietro, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, disse: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non c'era più bisogno di pregare né di aspettare, perché come la crocifissione, la risurrezione, l'ascensione e l'effusione dello Spirito Santo, così l'effusione dello Spirito Santo è un'esperienza, una realtà divina, e questo possiamo accettarlo in fede, che lo Spirito non deve essere versato prima, ma che è già stato sparso. così come nell'Antico Testamento erano state fatte tutte le promesse su Messia, all'improvviso queste promesse hanno trovato il loro compimento, sono diventate realtà. Allora anche noi possiamo dire o chiedere, dobbiamo aspettare qualcun altro? No, abbiamo riconosciuto che in Gesù Cristo il Messia tutte le profezie bibliche sul Redentore hanno trovato il loro compimento. Hanno trovato il loro compimento dalla prima promessa fino all'ultima, dalla nascita, anzi dal concepimento, alla risurrezione, all'ascensione. La parola di Dio si è compiuta nel nostro Signore e Salvatore. Questo ci dovrebbe dimostrare che tutte le promesse di Dio sono sì e amen. La stessa parola che conteneva le promesse per il Salvatore che si sono realizzate in Lui, la stessa parola contiene tutte le promesse per i redenti che entrano alla presenza di Dio nella fede senza idee proprie. E si sottomettono alle promesse della Scrittura e allora deve adempiersi perché la Scrittura non può essere infranta. È impossibile che Dio si tiri indietro. Il solo pensiero su questo è già peccato perché Dio è fedele e mantiene la sua parola. Dio si ricorda del suo popolo. Lui sa quello che ha detto. Ma noi lasciamo attraversare molti pensieri attraverso di noi che ci impediscono di avvicinarci a Dio in modo semplice. Non come mendicanti, non come stranieri, ma come figli di Dio, come figli e figlie di Dio che vengono solo per ricevere ciò che Lui ci ha promesso. Dio è veritiero in tutto il suo operato, giusto in tutte le sue vie. Lui ci darà solo quello che è per il nostro bene. Ciò che il Signore vuole veramente, che vuole ascoltare il grido di angoscia delle nostre anime, che diciamo dal nostro cuore, Dio fedele, noi crediamo a ciò che hai detto nella tua parola. Veniamo alla tua presenza come tuo popolo e ti ringraziamo per ogni promessa che hai ci hai dato e per noi tu li farai diventare realtà nella nostra vita, ce lo darai. Se potessimo mettere da parte i pensieri di tutto ciò che forse non è andato come Dio voleva, se potessimo mettere da parte quei pensieri e aprirci a Dio e dire, Signore fedele, vogliamo che Tu ti riveli affinché la Tua parola trovi compimento in noi, attraverso di noi. Come avviene? Proprio così come è iniziato nel Nuovo Testamento col nostro Salvatore. La parola della promessa giunse all'orecchio di Maria, scese nel suo cuore e ha creduto, e lo Spirito Santo venne su di lei e la potenza dell'Altissimo la adombrò. non c'è stata nessuna lotta, nessuna supplica, nessuno sforzo. Era fede nella parola della promessa. Non solo che l'ha ascoltato con le orecchie, ma l'ha ricevuto nel cuore e la risposta è stata data. O beata perché hai creduto, perciò tutte le generazioni ti chiameranno beata. Che cos'era? Sì, il credere in modo infantile, l'approvazione. Che cos'è fede? La fede è l'accordo interiore nel tuo cuore, la convinzione di ciò che Dio ha detto. Così è scritto in Ebrei 11. Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Essere convinti, un sì a quello che Dio ha detto, ha promesso, di dire sì a Dio, alla sua parola, alle promesse che Lui ha dato. E in questo atteggiamento noi veniamo davanti al volto di Dio e non facciamo più nulla, ma lasciamo che Dio operi, ci abbandoniamo a Dio. Che cosa avrebbe potuto fare Maria? Niente, niente affatto. Ha permesso alla parola della promessa di raggiungere le sue orecchie e il suo cuore. Lei è entrata nell'anima ed è per questo che ha detto in seguito: l'anima mia esalta il Signore. Non disse la mia bocca, non disse le mie labbra. Esclamò: l'anima mia esalta il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Che cosa era successo? La parola della promessa era caduta nella sua anima come seme. E già con lei tutto era fatto. Non aveva bisogno di pregare: oh Dio, riempimi di Spirito Santo, fa venire la tua potenza su di me. Iniziò con un canto di lode: l'anima mia esalta il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Questo è il segreto. Non c'è bisogno di scrivere libri al riguardo, basta afferrarlo in fede. Ogni promessa che tu ricevi nella tua anima come realtà divina, allora non hai più bisogno di lottare, non più di battere il pavimento o di spostare le sedie. Hai soltanto bisogno dal profondo dell'anima tua di dargli a Lui l'adorazione, la lode e l'onore a Dio e al suo trono, perché il ringraziamento che gli offri è la testimonianza della fede che si è accesa nel profondo della tua anima, anzi che è stata chiamata da quello, perché la fede viene dalla predica e la predica dalla parola di Dio, e le parole di Dio e tutte le promesse, tutte queste promesse sono sì e amen. E se li crediamo così, perché ancora preoccuparsi? Perché affaticarci? La fede è legata ai tuoi e ai miei sforzi, o questi ci stanno di ostacolo e noi con i nostri propri sforzi siamo di ostacolo allo Spirito di Dio. Potrebbe essere questo, lo pongo come domanda. Forse può essere che noi volevamo aiutare Dio con i nostri sforzi e lo abbiamo ostacolato perché volevamo ottenere qualcosa per noi stessi. E Dio non vuole questo. Dio vuole che ognuno trovi il suo posto ma nella fede, non quello che tu o io vogliamo fare, ma quello che Dio è in grado di fare è attraverso di noi. Chi erano i profeti? Chi era Abramo, Isacco e Giacobbe? Chi era Mosè e tutti questi uomini di Dio? Erano persone come te e io, tu e io, a cui la parola di Dio è stata inviata. Cosa avrebbero potuto fare loro per realizzare anche una sola promessa in realtà? La parola pronunciata era già una realtà divina. E quando il tempo si è compiuto, è diventato realtà. Così sarà fino all'ultima promessa che Dio ha dato nella sua parola. Fino all'adempimento e alla realizzazione dell'ultima promessa, tutto si realizzerà per fede. In Ebrei 3 si parla del popolo di Israele e lì viene detto: non raggiunsero la meta perché non l'hanno voluta raggiungere per la via della fede. Vorrei aprire subito questo passo: non volevano ottenerlo per la via della fede, ma per le proprie vie. So che deve essere scritto qui in Ebrei che non volevano raggiungerlo per la via della fede. Qui, chiunque lo trovi, sì, questo intendo. Già lo sto osservando da vicino. Lo leggo. A chi giurò che non sarebbero stati entrati nel suo riposo, se non a quelli che furono disubbidienti. Infatti vediamo che non si vi poterono entrare a causa della loro incredulità. Ma ci deve essere un altro passo che lo esprima un po' più chiaramente, che non volevano per la fede, per la via della fede non lo volevano. Versetto 2, poiché a noi come allora è stata annunziata una buona notizia, a loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano ascoltata. Questo è il versetto che stavo cercando. Perché quelli che l'hanno udito non è stata accettata per fede, ma con le opere. Volevano fare qualcosa. E poi Dio gli chiede, gli domanda, vi ho parlato di sacrifici e offerte quando siete usciti dall'Egitto? A chi le avete offerti? Le persone vogliono sempre fare qualcosa invece di lasciare che sia Dio a fare qualcosa. Solo il cammino della fede è sicuro, inaccessibile al nemico, inaccessibile al nemico. E noi non crediamo solo qualcosa, ma la parola del Signore, alle promesse per questo tempo. Per questo Dio veglia sulla sua parola per portarla a compimento. Cari, noi come Chiesa dobbiamo vedere la sfida di quest'ora. E chi potrebbe farlo? Abbiamo fratelli che sarebbero in grado di farlo? Proprio perché non abbiamo fratelli capaci di fare qualcosa, possiamo riporre la nostra fiducia in Dio. Se avremo ancora persone di cui potremmo fidarci, che potremmo contare con loro, allora saremmo completamente dipendenti da Dio. Se non fossimo divisi nei nostri cuori e continuassimo a pensare oddio andrà bene, ma poi abbiamo già i nostri piani. No, Dio ha fatto un piano e mette in atto questo piano e vuole che noi come suo popolo lasciamo che il grido delle nostre anime salga a Lui e dica: Signore, abbiamo ascoltato la Tua parola. L'abbiamo ricevuta nella nostra anima come promessa. Ti ringraziamo perché ci hai parlato. Tu ti sei preso cura di noi, ma ci hai fatto grazia, ci hai guardato con grazia e ti ringraziamo perché tu quello che ti sei proposto lo porterai a compimento con noi. Signore, siamo qui. Fai di noi, attraverso di noi, ciò che tu vuoi. E come in quel tempo è stato detto, diciamo: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto la sua secondo la tua parola. Noi siamo a sua disposizione, a disposizione del nostro Dio, che ci avvenga come Lui ha detto. E cosa ha detto Lui? Egli dice sempre ciò che è promesso nella sua parola. E quando è stata data la promessa che Dio avrebbe mandato il profeta Elia prima che venisse il grande e terribile giorno del Signore per riportare il cuore dei figli di Dio, per riportarlo a ciò che era stato dato ai padri, questo significa tornare all'inizio. Ritornare all'esperienza di Dio, alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento. Persone che credono alla parola di Dio e portano le promesse nell'anima loro, prima o poi devono arrivare al punto che diventa realtà divina, cioè la realizzazione della promessa. Non so se è stato detto abbastanza chiaramente. Ogni promessa diventa realtà, diventerà realtà attraverso la realizzazione. Quando è stato detto è il seme della donna, schiaccerebbe la testa al serpente, era una promessa, ma in Dio la promessa è già realtà, anche se non lo vediamo ancora. Quando il tempo sarà compiuto, lo vedremo. Abbiamo già visto una gran parte di ciò che Dio ha promesso per gli ultimi tempi. E vedremo il resto. Se viviamo e rimaniamo fino alla venuta del Signore. In ogni caso, al ritorno di Gesù Cristo ci saranno persone sulla terra, al ritorno di Gesù Cristo, che saranno testimonianze vivente come realtà divina, e si compiranno le promesse fino al rapimento. Anche questo sarà una realtà in un mattino glorioso. Le tombe si apriranno e coloro che si sono addormentati in Cristo risorgeranno. E noi che siamo vivi e saremo rimasti, verremo trasformati e insieme a loro saremo rapiti nell'aria a incontrare il Signore. Per Dio tutte queste cose sono realtà. Cari, vorrei che potessimo trovare grazia davanti a Dio e poi distinguere fra le due realtà, fra tutto ciò che viene da Dio e sarà eterno, vero e per tutta l'eternità, e fra tutto ciò che è temporale, temporaneo, umano, e quindi ha un inizio e avrà anche una fine. Umanamente parlando, entrambe le cose sono una realtà. Dio e il diavolo, la vita e la morte, il paradiso e l'inferno. Si potrebbe continuare a lungo. Entrambe sono realtà, verità e menzogna. C'è un intero registro, giorno e notte, luce e tenebre. Ci sono entrambi. Ci sono due realtà, ma c'è una grande differenza fra le due cose. Quelli che hanno un inizio, e lasciatemi dire qui questo, Lucifero è stato creato, ha un inizio, ma Dio è da eternità e eternità. Dio non ha un inizio e non avrà una fine. Ed è per questo che dobbiamo e possiamo le realtà divine stabilirle come l'assoluto finale. Oggi abbiamo ancora le due cose, la vita e la morte, ma il profeta Isaia lo aveva già annunziato nella profezia. Annienterà per sempre la morte. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo tardo? Sono tutte realtà temporanee e limitate nel tempo. Quando abbiamo sperimentato la grazia di Dio, che è la realtà divina eterna, così come ci è apparsa in Cristo, entra nella nostra vita, allora siamo diventati una nuova creatura attraverso di Lui. Allora non daremo più valore a ciò che è temporaneo rispetto a ciò che è eterno. Lo abbiamo già detto. Le cose che hanno un inizio avranno anche una fine. C'è stato un periodo in cui non c'era la morte. Poi venne la parola del Signore. Il giorno in cui ne mangerete, il giorno in cui ne mangerai, morirai. Il peccato, la morte, la malattia, ogni distretta ha il suo inizio in questo. E non si può negare questo. Ma non sono il nostro assoluto. Abbiamo riconosciuto che Dio è vero, veritiero, e che il diavolo è un bugiardo. Tutte le cose negative sono bugie, realtà dalla parte di Satana. Le altre sono realtà vere, divine, dalla parte di Gesù Cristo. Lui ha pagato il prezzo. Lui era Dio rivelato in carne, non solo un pensiero, ma una realtà. Ha camminato su questa terra. Lui, il vero Dio e la vita eterna, ha già regolato i conti con Satana e tutte le potenze delle tenebre. Non ho avuto paura di scendere all'inferno ed è risorto il terzo giorno. Non solo la sua morte, ma anche il suo andare all'inferno è una realtà. E quindi la sua vittoria sull'inferno è una realtà. Se non sarebbe morto, la vita per noi non sarebbe una garanzia, ma perché è morto e ha inghiottito la morte attraverso la vita, ha portato alla luce la vita eterna per tutti noi. La realtà divina vogliamo metterla al primo posto e dire: Signore, aiutaci nonostante tutto a guardare ciò che tu hai detto e promesso. Di Abramo è scritto che non si lasciò sfiare dall'incredulità, pur guardando il suo corpo morto. Non ha mentito a se stesso, non ha chiuso gli occhi di fronte alla realtà, ma lui ha guardato oltre. Disse: è vero, sono vecchio, il corpo è vecchio, ma cosa c'entra questo con la promessa di Dio? Noi non rimaniamo fermi nella realtà della menzogna, ma guardiamo a Dio, a quello che Lui ha promesso, e non ci lasciamo portare via dall'incredulità per portarci fuori strada, ma stiamo dalla parte di Dio. Cari, che il Signore possa ora, all'inizio di questa ultima fase, farci fare un'esperienza come all'inizio, un'esperienza soprannaturale che noi come Chiesa del Dio vivente possiamo fare. Dio è soprannaturale, si rivela come lo vediamo nelle Sacre Scritture in modo molto semplice, ma in modo da lasciare tracce della benedizione divina. Le persone che hanno ascoltato la parola, che hanno ricevuto le promesse divine, possono già essere riconoscenti a Dio con tutto il cuore e venire a Lui non come mendicanti che potrebbero essere allontanati, ma come cittadini di Dio, come membri della sua famiglia, come figlie e figlie. Siamo a casa nel regno di Dio, siamo stati trasportati nel regno di Dio, tutte le promesse di Dio sono sì e sono amen, a gloria di Dio attraverso di noi. Che cosa vogliamo far valere? Direi quello che Dio ha detto. Queste promesse contenute nella Bibbia li portiamo nel nostro cuore. Crediamo dal profondo della nostra anima e diciamo: Signore, la mia anima e il mio spirito esulta in te, mio Salvatore, perché hai visto l'umiltà del tuo popolo. E pensate che c'è stato qualcuno più disprezzato di colui nel quale la promessa si è poi realizzata? Pensate che c'è stata un'altra persona nel paese che sia stata così disprezzata come quella in cui si è realizzata la promessa? Pensate che ci sia stato qualcuno che ha camminato su questa terra che abbia dovuto sopportare quello che ha sopportato il nostro Signore? È stato evitato e non aveva sembianze più come un essere umano. Le persone scuotevano le teste su di lui, eppure era la parola fatta carne. Cari, il giudizio delle persone va ben oltre il giudizio divino. Che Dio veda la nostra bassezza, la nostra umiltà, abbia misericordia, metta la parola della promessa nelle nostre anime e che poi come risonanza venga la lode che salga al nostro Dio dal profondo del nostro cuore. Perché abbiamo creduto, vedremo l'adempimento delle promesse di Dio per grazia. Io non conosco Dio in un altro modo, Lui è un Dio fedele, è vero, che mantiene la sua parola e la realizza per grazia per il suo popolo. Sia lodato il suo nome. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo. Dio fedele, col cuore e col capo chino, veniamo davanti al tuo volto santo, ringraziandoti dal profondo del nostro cuore per la tua parola potente, per il tuo parlare. Signore, cosa possiamo portarti? Vogliamo solo ringraziarti e innalzare il tuo nome, perché sei davvero l'unica realtà che rimane. Tutte le altre realtà passeranno, ma tu rimani dall'inizio e rimani fino alla fine. Lode all'Onnipotente, giorno per giorno. Il nostro Dio ci sostiene, Signore, il nostro aiuto sei Tu. Da soli non possiamo aiutarci. Non possiamo ricevere da noi stessi qualcosa, ma Tu sei diventato il nostro aiuto. Non possiamo fare un passo senza di te, ma sappiamo che tu cammini con noi, ci aiuti ora per ora, ci dai ciò di cui abbiamo bisogno. Signore, noi non sappiamo cosa è bene per noi, Signore, ma tu lo sai. E questo Dio è il nostro Dio che ci salva. E il Signore sa cosa abbiamo bisogno. Signore, ti adoriamo col cuore e col capo chino. Siamo come tuo popolo e come tua chiesa che hai chiamato in questi giorni. Ci hai chiamati con una voce, un grido potente, Signore. E noi vogliamo ascoltare ciò che hai da dirci, perché tu hai parlato anche nei nostri giorni. Raduna il mio popolo, e quando il tuo popolo è riunito, allora tu parli al tuo popolo, perché il tuo popolo viene chiamato insieme. Tu ci parli, Signore, e tu ci dai la tua parola, la parola infallibile. Ti adoriamo e ti ringraziamo dal profondo del cuore, perché ci hai parlato questa mattina attraverso la tua parola, Signore. Hai parlato in modo meraviglioso, Signore. Ogni parola, Signore, è spirito e vita. Alleluia. Signore, fa che possiamo solo ricevere la tua parola e non ribellarci ad essa e rifiutarla, Signore. Fa che la grazia, fa grazia a me e a noi tutti, affinché possiamo aprire i nostri cuori, la tua parola possa cadere nei nostri cuori e possiamo credere e aver fiducia in te. Ricevi l'onore, ricevi la lode, la gloria e l'adorazione. Alleluia al tuo meraviglioso e glorioso nome di Gesù. Alleluia. Amen.